un'abbondante ricchezza, un raccolto rigoglioso per la mentalità ebraica è una grande benedizione di Dio per quest'uomo. Per il Vangelo e per Gesù è invece un richiamo ad essere più attenti all'uso che si fa di quella ricchezza e di quel raccolto abbondante. E inizia con questa domanda il Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù, di a mio fratello che divida con me l'eredità. E quando si parla già di eredità, tutti ci sintonizziamo, perché quando riguarda l'eredità, tutti noi in qualche modo andiamo sul chi va là e sull'attenti, perché ha a che fare con il denaro, con le cose, con i beni, con tutto ciò che in qualche modo pensiamo che sia l'essenziale e ciò che vale veramente nella nostra vita. E allora penso a quante volte l'eredità fatta di beni materiali e non spirituali abbia causato divisioni, abbia causato separazioni, abbia rovinato rapporti fraterni, anche di famiglia, di parentela, di amicizie, perché in qualche modo annebbiamo la vista e la mente quando c'è qualcosa, come diremo noi, da spartire, cioè da dividerci, perché noi umani, non so per quale oscuro motivo, siamo ancora convinti, pur se invece diciamo esattamente il contrario, ma facciamo l'opposto, che più abbiamo cose e meglio stiamo, più il conto in banca è proficuo ed è abbondante e meglio sto, perché pensiamo che così assicuriamo il futuro, come se il futuro ci verrà assicurato dalle cose materiali, dal denaro, dai terreni, dalle case. Eppure quante volte abbiamo perso il meglio quando ci siamo messi nella questione dell'eredità. Provateci a pensare. Io purtroppo ho avuto delle esperienze veramente molto tristi di persone che sono venute da me chiedendo la stessa domanda che hanno fatto a Gesù. E c'era tanta commozione e tristezza in me, perché è veramente assurdo, perché noi diciamo esattamente il contrario. Quante volte avete detto tra voi: ma guarda che queste cose qua tu non te le porti nell'aldilà, non te le porti dopo la morte. Tutti ce lo diciamo, ma nessuno ci crede, o meglio nessuno lo vive. A tutti diciamo: ma che ci devi fare, ma non ti porti niente dopo, eh? Eppure il Vangelo ci dà due indicazioni, in tutto il Vangelo, due indicazioni chiare riguardante l'uso del denaro, perché il Vangelo è così quotidiano e concreto che parla della vita, di questa vita, non parla dell'altra vita. Gesù non gli interessa di parlare di quello che succederà dopo, gli interessa di parlare di quello che ci succederà ora. Ed è chiarissimo, le uniche indicazioni che nei Vangeli Gesù dà a proposito dei beni materiali, del denaro, sono due: non accumulare e quello che hai ce l'hai per condividerlo. Queste sono le due strade di chi sceglie di essere cristiano. Non accumulare, non accumulare cose, non accumulare affetti. Noi siamo dei accumulatori seriali. Io non so per quale oscuro motivo pensiamo realmente di accumulare cose, oggetti, amicizie, persone, come se tutto fosse uguale. L'importante è che io accumulo. L'accumulo ci rende infelici, perché lo sappiamo, l'abbiamo sperimentato. Più accumuliamo, più riempiamo la casa di oggetti, di cose, di denari, e più abbiamo paura, perché chi più ha soldi più ha paura che qualcuno è lì pronto a rubarglieli. Chi ha la casa deve mettere gli allarmi più sofisticati sul cellulare e deve pensare di proteggere le cose e non le persone. Addirittura ormai siamo arrivati a livelli del ridicolo, mettendo ai cancelli non più attenti al cane, ma attenti al padrone con la pistola disegnata. Cioè siamo arrivati alla disumanizzazione totale per far che? Per difendere ciò che non ha anima, ciò che non veramente non conta e non vale poi così tanto. Chiaro. Bisogna pur campare. Appunto, Gesù vuole che ciascuno di noi si campi. Gesù non ce l'ha con i ricchi, sia ben chiaro. Gesù non ce l'ha mai con le persone. Gesù si scaglia non con i ricchi, ma con l'uso che se ne fa di quella ricchezza. Dio non ce l'ha mai con i peccatori. Dio si scaglia contro il peccato. Dio non rimprovera mai gli erranti, ma rimprovera l'errore. Questo che sia chiaro, invece per noi questa distinzione ancora è difficile, perché noi mettiamo tutto insieme, l'errore, l'errante, il peccato, il peccatore, facciamo tutta l'erba un fascio, pigliamo tutto il pacchetto completo. State tranquilli, Dio non vuole che ciascuno di noi diventi povero, perché c'è questa paura che noi diventiamo poveri. State tranquilli, cristiano non è quello che deve diventare povero, se non per scelta. Se uno lo sceglie, benissimo. Però tutti dovremo imparare a smettere di accumulare e di pensare, lo dico soprattutto ai genitori e agli adulti, che il futuro dei vostri figli lo garantite accumulando cose, sacrificando una vita intera per accumulare cose. Denaro, oggetti, case, terreni, e poi che ci do se no mio figlio? E certo, perché i figli desiderano dai genitori le cose, come se l'eredità è sempre unica sui beni materiali. Forse l'eredità che dovremmo lasciare ai nostri figli è altro, è la nostra presenza, i nostri valori, il nostro esempio di vita, il nostro amarci l'uno con l'altro, perché è inutile che gli lasci un castello quando con tua moglie non vai d'accordo e non vi siete dati mai un bacio, un abbraccio, e sti figli non vedono mai quanto si amino i genitori, però gli ho assicurato il conto in banca, gli ho assicurato un avvenire. Cioè capite come noi abbiamo fuorviato completamente le parole? Cioè l'avvenire noi l'assicuriamo dando che cosa? Il denaro, una posizione, un lavoro ben retribuito, il futuro come l'assicuriamo, eppure ci siamo ritrovati invece in questa situazione assurda nostra, dove noi adulti, per assicurare il futuro materiale, stiamo distruggendo il pianeta, stiamo distruggendo noi stessi, stiamo distruggendo le relazioni d'amore tra noi. Guardate che quello che resta, l'unica cosa che resta qui sono i gesti di amore che tu hai dato e hai ricevuto, perché tu non vali per quello che hai, non vali per quello che possiedi, puoi possedere il mondo intero ma non valere nulla, tu vali per quello che dai, perché quello che resterà impresso, impregnato su questa terra, su questo cielo, su queste montagne, su questi alberi e nei cuori delle persone che ti hanno voluto bene, è quello che tu hai dato. Quindi anche qui quanto dovremmo verificarci un po' tutti, no? Perché in qualche modo ci deve essere una causa per cui siamo arrivati a una disumanizzazione assurda come stiamo vivendo. E una delle cause è questo, è che abbiamo preso il principio e tutta la struttura economica e l'abbiamo applicato anche alle relazioni, e invece doveva essere il contrario, che l'umano doveva entrare anche nel mondo economico. Invece ormai tutto è economia in senso sterile, anche nelle relazioni. Quali sono le domande che ci si fa di più quando ci incontriamo? E io che ci guadagno da questo rapporto, da questa amicizia? Io che ci guadagno? I termini ormai sono tutti economici, tutto ha un prezzo. Io quante volte sento degli adulti dire queste robe assurde ai giovani? Ah, tutto ha un prezzo. Le persone no. Guardate, le persone non hanno prezzo. Per quanto tu voglia appiccicarcelo su, voglia etichettare la vita di una persona, non ce l'ha. Le cose hanno un prezzo, le persone no. Eppure noi ci stiamo giocando il meglio, perché le nostre relazioni sono tutte a livello economico. che ci guadagno, che favore mi può restituire, cosa posso dare io. Non c'è più la gratuità, non c'è più quella gratuità che invece è la cosa più semplice e normale tra noi, che se io ti do una cosa e se ti do anche un abbraccio, noi che diciamo? Ah, quando là il diavolo t'accarezza, l'anima vuol, dite così, no? Cioè diciamo, è assurdo, cioè il paradosso più assurdo, che quando tu dai un abbraccio dice, che hai fatto? No, cioè, un abbraccio, cioè non lo riusciamo neanche più a vivercelo in maniera così gratuita e così semplice, bene, eppure sono cose elementari, sono l'ABC della vita. Cioè non si doveva scomodare il Vangelo e Gesù per dircelo, eppure noi l'abbiamo perso. Perché nelle relazioni tra noi, nelle amicizie tra le persone, la domanda da fare non è cosa ci guadagno, ma cosa sono disposto a perdere. Questa è la domanda. Io che cosa sono disposto a perdere amandoti, stando con te, camminando con te, facendo un pezzo di strada con te? Cosa sono disposto a perdere? Perché l'amore non è un guadagno, l'amore è una perdita dell'io. Abbiamo ascoltato il Vangelo nella parabola di questo ricco, un uomo ricco. Fateci caso, non c'ha neanche un nome questa persona, perché ha perso l'identità, perché ha perso l'anima, perché ha messo al centro semplicemente l'accumulare. Che farò? Costruirò, distruggerò, allargherò per metterci ancora il grano ancora di più, non pensando che aveva sostituito tutta la sua vita con il mio. Io raccoglierò, io demolirò, io costruirò. È ingombrante questo io. Ma ci rendiamo conto quante volte lo diciamo al giorno? Io, che diventa veramente così gigante, è proprio l'opposto del Padre nostro, dove c'è sempre il nostro, dove c'è sempre il tu. Cioè la logica del Vangelo non è mio, cioè non è la possessività, cioè non è possedere l'altro, non è possedere le cose, non è trattenere, è lasciare andare, è perdere, è perdersi. Eppure sembra che noi siamo impazziti e quindi siamo lì ogni giorno a voler accumulare, oppure quello che abbiamo ce lo teniamo tra noi, ce lo teniamo noi. E invece la seconda indicazione che il Vangelo ci dà sempre è: sei ricco, hai delle cose, ma non solo materiali, sei ricco d'animo, hai dei talenti, hai dei doni. Cioè non solo i beni vanno condivisi, va condiviso anche il bene, il tempo, l'amore. Se uno è dotato di una capacità di amare enorme, non può trattenersela, non può riservarla solo per sé. Se ama donarsi agli altri, ha il tempo a disposizione, quel tempo va donato agli altri per sua natura. Allora sostituiamo, proviamoci almeno a ritornare a sostituire l'io, che ormai sta diventando ingombrante, questo aggettivo possessivo di mio, come il mio tesoro, c'è solo mio, che in un libro chiamato Il Signore degli Anelli era attribuito a Gollum, non so se l'avete mai letto oppure visto il film, perché la lettura di Tolkien è proprio questa, il mio tesoro. E se uno conosce la storia del Signore degli Anelli, sa anche la fine che fa Gollum, sa la fine che fa chi possiede, chi vive con il mio, questo è mio, è mia proprietà, questo è mio. Invece il Signore vuole aprire totalmente il cuore e la vita al nostro. Allora capite che l'uso dei beni che abbiamo, anche quel poco che abbiamo, perché riguarda tutti, vi prego ora di non pensare soltanto questo lo dovrebbero fare i ricchi, questo lo dovrebbero fare i politici, questo lo dovrebbero fare i cantanti, i calciatori. No, lo devi fare tu, lo devo fare io, perché è sempre troppo facile delegare e dire ma io non ho niente. Quel niente che hai, condividilo. Quel poco che tu hai, condividilo. Fai restare quello che è essenziale per te. È sobrio per campare, per stare bene. Ma gli spazi, i tempi, il bene che abbiamo è per essere condiviso. Ecco perché allora la parabola conclude con questo monito, ma non perché la parabola ci vuole dire che quel ricco è cattivo, no, quel ricco si è chiuso, ma anche un povero può chiudersi se non vive le due cose. Io personalmente nella vita ho incontrato tanti ricchi infelici, ma tantissimi poveri felici. Questo è una garanzia. Poi ho trovato anche qualche ricco di materiale che ha compreso che non doveva accumulare, ma doveva donare, investire, allargare, condividere, perché si può fare anche questo, cioè si deve fare anche questo, perché il problema, il cortocircuito oggi è che pochi hanno tanto e tanti non hanno niente. E questo è il paradosso, cioè questa è proprio la schizofrenia umana, ed è per questo che ci stiamo facendo guerra tra tutti noi. E invece Gesù ci propone la strada, che è questa qui, e ricorda, guarda che tu sei come un fiore e come l'erba del mattino che nasce e poi la sera bizzisce, muore, cioè noi siamo un soffio. Cioè gli anni nostri, 80, 90, ma 100 anche che fossero, non sono nulla. Allora non ne vale la pena essere egoisti. La vita è troppo breve, non ne vale la pena ad accumulare e non viverci la vita. O almeno le cose che hai, ti prego, vivile, abitale, perché non si possono vedere più ste case enormi come delle bomboniere e vuote. E vuote. Oppure entri pieni di oggetti, tutti messi lì come se si entrasse in un museo e tu non puoi toccare, non puoi fare nulla. Cioè sono oggetti. Cioè noi impazziamo per quella maglietta lavata male, oppure per quella cosa che si rompe, per quell'oggetto perché mi ricordava. Oppure siamo di quelli che quando fanno esperienze di campi scuole, di gruppi, di cose, prendono il sassolino, prendono la fogliolina, la mettono in mezzo alla Bibbia, in mezzo alla cosa, e diventano dei totem, diventano degli idoli, queste foglioline. Allora le fotografie, no, io sono uno che ci tiene, quindi... Ma tieni alle persone, quelle cose lì sono inanimate, non valgono. Cioè i ricordi che devono muoverti sono i ricordi di un bacio, di un abbraccio, di qualcuno che ti ha detto ti voglio bene, di qualcuno che ti ha dato una pacca sulla spalla quando era in un momento difficile. Quelli sono i ricordi da mantenere vivi dentro di noi, non gli oggetti. Non ogni città che vado mi devo comprare un oggettino, una cosa. Infatti non si spiega perché sono cresciuti i negozi dei souvenir, perché noi siamo maniaci di queste robe qui, dobbiamo riempire casa di tutte queste cose qui e campare di ricordi e far finta che quei ricordi ci ricordano qualcosa di bello. Le cose che ci ricordano qualcosa di bello, che non sono cose, sono solo le persone. Chiediamo al buon Dio di aiutarci veramente a ritornare ad essere un po' più umani e di cercare di godere, di vivere pienamente quello che abbiamo e non disperarci. Io ho incontrato gente che a volte tiene più alla macchina, all'auto, che alla propria moglie o al proprio figlio, che se si fa un graffio alla macchina succede il diluvio universale, ma se non dai un abbraccio al figlio va bene uguale. Oppure a persone che danno valore eccessivo alle cose inanimate e si dimenticano e perdono la bellezza delle persone che gli passano a fianco. Allora ci auguriamo questo tutti, io per primo, di fidarci un po' di più del non accumulare, ma viverle le cose che abbiamo, ma soprattutto quel poco che hai condividilo. Condividiamo quello che abbiamo, tutto, con tutti. Questo ci farà essere tutti un po' più gioiosi, anche un po' più sereni, e non avremo più bisogno di usare la difesa eccessiva se tutti hanno quello che gli spetta. e quindi non abbiamo bisogno di armi per difenderci, non abbiamo bisogno di cancelli con telecamere e assurdità uniche, perché se invece cominciassimo ad entrare in una logica nuova di condivisione, non ci dovremmo neanche più difendere poi così tanto con la violenza e con l'arroganza. Ci si difende da soli, ci si difende aprendo, accogliendo gli altri. Voi lo sapete, un esempio, un'esperienza concreta, ma non perché si è bravi, ma perché ci si prova. E questo luogo che è aperto notte e giorno, quella chiesa non chiude mai, quel cancelletto mai, la bottega non chiude mai. Potrà essere capitato 2 o 3 volte che qualcuno ha tentato, ma magari si prendesse qualche libro in bottega, gli farebbe bene, ma magari entrasse in chiesa a prendersi una candela o un'altra cosa, andrebbe bene. E se anche venissero a rubare, a prendere cose, noi non chiuderemmo mai, perché quello vince, è l'apertura, non il chiuderci, non il barricarci, perché più ci barrichiamo, più ci nascondiamo e più gli uomini delle tenebre, le donne delle tenebre agiscono. Invece se noi giochiamo a carte scoperte, con l'apertura, con l'accoglienza, potrà anche succedere, ma certo che succede, ma questo non ci impedisce di ritornare e di fare passi indietro, perché solo aprendoci, solo accogliendo, soltanto veramente mostrando che è possibile una società diversa del gratuito, si può veramente vincere. Chiaramente chi si chiude, chi si difende ha già perso, anzi vi dico di più, è già morto.